Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
E state ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi vi parleremo di violenza di genere, ma dal punto di vista letterario. Siamo a novembre, sappiamo tutti dell'importanza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e vogliamo fare in modo che ci sia una sorta di onda lunga rispetto a questo tema e che non sia limitato solo in questa giornata simbolica, ma ovviamente pervada la nostra coscienza in ogni momento e in tutti i giorni dell'anno. Visto che noi spesso e volentieri all'interno di questo programma parliamo o proviamo a parlare di cultura e di letteratura, ci è sembrato interessante affrontare questo tema proprio attraverso i testi letterari. Ovviamente se si parla di femminicidio, ad esempio, o di violenza domestica, vengono in mente alcune opere famosissime della letteratura internazionale. Possiamo pensare, secondo me, a tutti automaticamente viene in mente quello, poi saggerò con te Paolo se ho ragione, Otello. L'Otello di Shakespeare, anche perché addirittura il termine Otello poi per antonomasia significa appunto uomo, diciamo così, geloso, cioè uomo incapace di gestire la propria gelosia e di arrivare poi all'omicidio. In realtà però questo tema della violenza di genere torna, potremmo dire, ossessivamente nella letteratura e anche restringendo il focus a quella che è la letteratura italiana, lo ritroviamo spesso e volentieri anche in testi notissimi, studiati a scuola, all'interno dei quali però forse non facciamo così attenzione a questo aspetto. Parlo ad esempio del Decameron, va pronunciato così, so che sembra strano, ma va pronunciato così, non Decameron come quasi tutti fanno. Ecco, all'interno di questo fondamentale testo di una delle tre corone di Boccaccio che, ripeto, tutti noi abbiamo studiato a scuola, ci sono dei riferimenti alle violenze degli uomini sulle donne davvero incredibili e addirittura in novelle che appunto tutti leggono, tra le novelle più famose e conosciute e studiate, questo tema ritorna. Penso ad esempio alla novella di Nastagio degli Onesti, che appunto nella giornata quinta che è dedicata all'amore non ricambiato. Ecco, adesso io non starò sicuramente a farvi il riassunto della novella per non tediarvi, ma vi invito ad andare a rileggervela con questa nuova prospettiva, perché fondamentalmente il nostro Anastagio usa un'immagine di violenza terribile per convincere la sua amata a riamarlo. E addirittura al termine della novella mi pare che tra il serio e il faceto si sottolinei come a Ravenna, perché lì è ambientata questa novella, le donne siano diventate meno schizzinose nei confronti dei propri pretendenti perché temono appunto di fare una brutta fine. Ecco, ovviamente bisogna contestualizzare tutto, però è abbastanza scioccante se ci poniamo invece in un'ottica contemporanea che quando l'abbiamo studiata a scuola magari non abbiamo fatto attenzione alla tragicità che invece sta in fondo a questa novella. Oppure mi viene in mente una novella che è tutta giocata sul riso, cioè Calandrino e l'Eritropia. Calandrino, che è sempre questo personaggio, il beffato per eccellenza, che quando c'è tutta questa beffa che lui crede di essere invisibile, quando la moglie Tessa, la solita povera moglie Tessa, invece lo vede perfettamente, come giusto che sia, lui se la prende con lei e dice che è colpa sua, è colpa delle donne, come al solito, che lui non ha più questo potere dell'invisibilità e che cosa fa? La pesta, la picchia. E anche qui rientra nella beffa, cioè fa ridere che lui sia così stupido da arrivare a picchiare la moglie perché non si rende conto dell'inganno. E poi potremmo fare davvero migliaia e migliaia di esempi, ma per non dilungarmi vi invito anche a rileggervi la novella La Lupa di Verga, in cui c'è appunto un femminicidio, e restando in Sicilia, il marito di Elena di Pirandello. Ecco, questo tema è forte perché ovviamente rispecchia il vivere, la realtà, e forse non viene analizzato da questo punto di vista in maniera ficcante, e sarebbe forse, da questo lo lancio per magari i nuovi insegnanti, interessante farlo. Cosa ne pensi, Paolo?
Io penso che molto spesso noi siamo, anzi togliamo il molto spesso, generalmente noi siamo vittima e siamo la conseguenza dell'impilarsi di cose che noi impariamo, che vediamo, a cui siamo esposti. Infatti mi fa molto ridere, ma di un riso amaro, la dichiarazione che c'è stata recentemente, tra l'altro pochi giorni prima della giornata mondiale contro la violenza di genere, anzi la violenza sulle donne, per cui un'educazione sessuale e sentimentale non sia davvero efficiente ed efficace nel ridurre il rischio di questo tipo di violenza, che è particolarmente odiosa in quanto mette in contrasto due parti che costituiscono insieme l'umanità, di cui non dobbiamo mai dimenticarci, perché comunque siamo un'unica specie umana, al di là del fatto di essere nati con un cromosoma in più o in meno. Ma se andiamo a vedere negli esempi letterari, io anche mi sono fatto un po' un'idea di come l'immagine venisse trasmessa, e c'è una cosa che salta agli occhi. Per esempio, se noi pensiamo a Notre Dame de Paris, ovviamente non intendo Riccardo Cocciante, ma intendo Victor Hugo, a cui comunque lui si è ispirato, dove racconta di vicende amorose, dove tutti ricordano il gobbo e quindi Quasimodo, però di fatto tutto si ruota attorno a Esmeralda, che è una zingara bellissima di cui è innamorato tanto il generale delle guardie quanto Quasimodo, ma soprattutto anche il cardinale, che la condanna a morte sul rogo perché lui non la può avere. Quindi c'è questo senso del possesso che è un qualcosa che rientra nella sfera del: se non rispetto la persona e la ritengo inferiore, penso di poterla possedere come se fosse un oggetto. Nel momento in cui la possiedo come un oggetto, è mia ed è solo mia, e se non la posso usare la distruggo. Non voglio fare parallelismi troppo assurdi per essere considerati validi, ma io ho sentito dire, e lo sentiamo dire comunemente, da persone che per esempio hanno costruito una realtà, io posso farvi diversi esempi ma rimaniamo sul vago, e che dicono: comunque quando io smetterò di fare questo lavoro chiuderò e non ci sarà nessuno che potrà essermi erede. Non è la stessa cosa, ma è molto simile il sentimento. Questa persona a me piace, la voglio avere per me, come se fosse mia cosa esclusiva, e quindi se non la posso avere la distruggo. È una parte estrema della violenza di genere. Poi c'è la violenza più piccola, che è quella più piccola ma non meno importante, che è quella appunto del considerare essere inferiore, oppure del considerare la possibilità di punirla, come tu dicevi, no? Se è colpa delle donne, se io non sono più invisibile, allora ho diritto di vendicarmi e di prendere la mia rivalsa su una donna picchiandola. Questo è un sintomo di fortissima debolezza da parte dell'uomo, che non avendo il livello intellettuale della donna deve usare la violenza. E questo è triste. Un altro esempio che mi viene sempre dalla letteratura, ma da un personaggio che di fatto è storicamente esistito, al di là di quello che vi dicevo prima di Esmeralda, Giovanna d'Arco, Jeanne d'Arc. Giovanna d'Arco è l'esempio di una ragazza che diventa eroina, che viene usata da anche a livello divino, se vogliamo credere alla sua santità e al fatto che le sue voci fossero davvero delle manifestazioni divine, che viene usata dal popolo e dall'esercito per cacciare gli inglesi che invadevano la parte nord della Francia, e che poi quando non è più utile, quando il suo potere è troppo grande, quindi non è più gestibile, viene distrutta. Non so se questo possa essere visto come un esempio di femminicidio, nonostante la femminilità conclamata di Giovanna d'Arco, ma sicuramente il fatto di vederla come uno strumento, come un utile idiota, quindi uno strumento da usare ma che non ha nessun valore poi, una volta che la sua funzione è stata svolta, fa parte, secondo me, di un concetto che va un po' al di là del genere e che ci considera, che ci permette di considerare il fatto di poter dominare qualcuno e utilizzarlo a nostro uso e consumo e poi liberarsene come qualcosa di lecito o addirittura di auspicabile. Sto andando un po' fuori tema, può darsi, ma credo che sia importante vedere la violenza, visto che oggi di questo parliamo, nel suo insieme e non soltanto indicato in una certa direzione. La prepotenza, il fatto di sentirsi dominanti e di prendere il possesso di qualcosa o qualcuno, è di per sé un problema. Fatto poi su persone come le donne, non perché le donne siano più deboli, ma perché semplicemente sono una parte consistente di noi, è come il braccio destro che vuole danneggiare il braccio sinistro, cioè siamo parte di uno stesso corpo che è l'umanità, e quindi questo è fondamentalmente assurdo. Non so cosa ne pensi tu, ma credo che potrei darmi degli esempi più letterari e ancora più pertinenti rispetto a quello che ho detto.
Ma guarda, invece, mentre parlavi, mi è saltata in testa una cosa che mi fa sempre molto arrabbiare, e approfitto della tua presenza di scienziato per tirare fuori l'argomento. Quando si parla di queste questioni, spesso e volentieri salta fuori qualcuno che dice: certo, è tutto sbagliato. Cioè, se, quando si fa un preambolo del genere, poi bisogna tremare, perché poi arriva la mazzata, che infatti è: ma se guardiamo anche la natura, il testosterone porta il maschio ad essere più aggressivo, a tentare di sottomettere la femmina, eccetera, eccetera. C'è chi tira fuori il fatto che, ad esempio, le gatte vengono violentate dai gatti maschi perché tendono a non concedersi all'atto sessuale perché è doloroso, eccetera, eccetera. Ecco, questo appiattimento, o meglio, questo tirare fuori la natura animale dell'uomo solo quando può servire, è lecito? Perché ovviamente io rispondo a male parole a quelli che, lo ammetto, a quelli che fanno questi riferimenti, però mi sembra davvero ipocrita fingersi animali per giustificare questo tipo di atteggiamenti. Ecco, noi lo siamo animali, però siamo anche altro, soprattutto quando ne parliamo e dimostriamo appunto di aver avuto un'evoluzione che ci ha permesso di poter ragionare sulle cose e non essere semplicemente vittima di questo testosterone che un giorno o l'altro verrà portato in tribunale proprio come imputato.
Allora, ti posso rispondere con una grandissima serenità, dicendo che quello che noi chiamiamo evoluzione ci ha allontanato dal mondo animale, ma non in modo positivo, come tu hai fatto capire attraverso le tue parole, come se noi ci fossimo elevati o migliorati. No, ci siamo peggiorati, perché per quanto l'accoppiamento animale possa essere visto come un qualcosa che effettivamente può corrispondere a una violenza, perché in alcuni casi è evidente questa cosa, è anche vero che non c'è un corrispondente uguale alla violenza di genere, quella perpetrata con la quotidianità, quella dell'insulto, quella dell'obbligo, quella di fai come ti dico io, vestiti come ti dico io, perché hai fatto questo, quello del controllo. Perché nel mondo animale i rapporti sono, se vogliamo, e non voglio fare nessun tipo di apologia, ma sono molto più regolamentati. L'accoppiamento è una esigenza genetica per la prosecuzione della specie, a cui nessun animale pensa, perché non ci pensano alla prosecuzione della specie, ma c'è una sorta di, c'è stato un libro tanti anni fa che parlava del gene egoista, cioè noi abbiamo un codice genetico che ci ha strutturato mentalmente alcune esigenze che dobbiamo espletare per poter proseguire come esistenza. E quindi questo porta anche, per esempio, nella maggior parte delle specie animali, perché poi parlare in modo assoluto è assurdo, perché non esiste questo assolutismo nelle specie animali, non è che tutti fanno così, però la maggior parte delle specie animali promuove la promiscuità piuttosto che il fatto di formare una coppia fissa. Per cui tutti ti diranno che le coppie di pinguini, le coppie di tortore, va bene. Ma se andiamo a vedere la maggior parte delle specie, a ogni periodo di calore, come viene definito da noi umani, cioè di fertilità attiva, noi abbiamo una nuova scelta. È come se ci fosse un concorso per il miglior maschio, quindi guarda come cambiano le prospettive anche rispetto a come quello che facciamo noi, no? Nella natura, in molte specie, in moltissime specie, c'è il concorso per il miglior maschio che viene eletto per accoppiarsi con le femmine, ok? Il miglior maschio della stagione, perché poi l'anno dopo quel miglior maschio avrà altri contendenti che probabilmente lo batteranno, o potrà essere il miglior maschio per 2-3 stagioni, ma non di più. Questo per promuovere la promiscuità, mentre le donne rimarranno sempre il nucleo della parte femminile che si accoppierà. Dopodiché, al di fuori della stagione degli amori, come viene definita da noi, sempre umanizzando un gesto assolutamente naturale, non si considerano neanche. Anzi, tendono a stare abbastanza separati i gruppi di maschi dai gruppi di femmine. E quindi a chi ti dice che il testosterone, ma il testosterone è una giustificazione che ancora una volta noi tiriamo fuori per giustificare il fatto che noi potenzialmente potremmo essere in calore in quanto animali, diciamo 30 giorni su 31, forse, ecco, ma cosa vuol dire questo? Ci giustifica? No. No,
infatti.
No, perché è una giustificazione troppo debole e che è più votata a cercare di dire, beh, vedi, poverino, cosa ne può se è fatto così? Sai, come quando quelli che ti dicono, non è colpa mia, cioè, ti ricordi Jessica Rabbit? Non è colpa mia, mi disegnano così. E che cavolo.
Sì, 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 certo. E questo discorso si lega un po' anche a un altro testo del quale io vorrei parlare, che forse da un certo punto di vista vi stupirà, cioè Madame Bovary di Flaubert, che non è sicuramente la prima opera che ci viene in mente se parliamo di questa dinamica dell'uomo dominante sulla donna, perché è esattamente l'opposto, è tutt'altro. Però io, fin dalle prime letture che feci di questo straordinario romanzo, una delle pietre miliari della letteratura mondiale, ho sempre sentito una sorta di pizzicore, di fastidio, che sicuramente Flaubert voleva ingenerare nel lettore, cioè quello che questa Emma Bovary, la protagonista, è fondamentalmente la rappresentazione di tutti i difetti della borghesia. Adesso ovviamente sto semplificando in maniera clamorosa. E è nota a tutti anche la frase di Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, cioè Madame Bovary sono io, che in realtà lui non ha mai detto, ma che va a riassumere il fatto che lui si è rispecchiato molto in questo personaggio, come quasi tutti gli autori, che odiava e amava al contempo. E anche il suo sentirsi borghese e sentirsi scomodo in queste vesti così diffuse, ma anche così detestate. Ecco, perché è stata scelta una donna? Cioè, secondo me la scelta, lui si era ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, ma al di là degli accadimenti, degli episodi del romanzo, per descrivere la feccia, diciamo così, della borghesia, è stata scelta una donna. Ecco, io mi sono data questa risposta, poi fini esegeti del testo mi massacreranno, però voglio buttare questa bomba, perché con la donna viene più facile, cioè determinate dinamiche, se è la protagonista è femminile, sono più comprensibili. Non perché la donna sia più semplice, anzi è più complessa dal punto di vista psicologico sotto molti punti di vista forse, ma perché è, diciamo, la società è più predisposta ad accogliere questo da una donna, o a vedere il marcio in Danimarca, sempre per rifarci a Shakespeare con i quali siamo partiti, se è una donna. Faccio l'esempio. Madame Bovary, lo sappiamo tutti, è a Rivista, ad esempio. Ecco, questo topos della donna che vuole fare il salto più lungo della gamba è ricorrente, ma si ritrova, se voi ci fate caso, nelle pubblicità praticamente sempre, o nei film o nelle serie. La classica scena, non so, da serie americana in cui arriva una coppia a vedere una casa del sogno americano, quindi con 100.000 stanze, è sempre l'uomo che si preoccupa, aiuto, ma ce lo possiamo permettere, e la donna che cerca di convincerlo e gli dice ma sì, dai, eccetera. Ecco, come se la donna volesse sempre portare l'uomo a questa scalata sociale. Oppure il tema del tradimento. Madame Bovary è la traditrice per antonomasia. Perché fa così scalpore? Perché è una donna. Se fosse stato un uomo, era la normalità, soprattutto a metà dell'Ottocento e nella seconda metà dell'Ottocento. L'uomo tradiva, anzi era quasi un punto d'onore farlo. Una donna che invece tradisce il povero Charles, marito sciagurato, invece ex negativo, emerge di più. E quindi io trovo che questa operazione geniale che ha fatto Flaubert di questa rappresentazione di questo personaggio, tanto che poi si parla di bovarismo addirittura per intendere una categoria di persone, sia giocato su sottili nodi irrisolti della dinamica tra il femminile e il maschile, e questa volontà di rappresentare la debolezza di un'intera società composta da donne e uomini attraverso la donna. Non so se sono stata chiara in questa mia disamina.
Beh, direi molto, cara professoressa. Non ho domande in merito proprio perché è stata molto chiara, ma mi permetto di intervenire. Sentiamo che le nostre gole stanno apprezzando l'autunno, vero?
Lo
sentiamo proprio forte. Tutte e due siamo in preda a questo piacere autunnale della tosse. Ma, e ci scusiamo ovviamente con gli ascoltatori per questo, perché cerchiamo di mutare il microfono, ma a volte la tosse arriva prima che di poter mutare il microfono, e quindi, essendo noi amanti comunque di una registrazione in diretta, non possiamo fermarci. Ma vorrei fare un piccolo passo indietro su Otello, che tu hai citato prima, e molte delle figure che noi possiamo vedere, anche compresa quella che citavi dal Decameron. In Otello, alla fine, la figura dello stupido la fa Otello. Ok, qualcuno giustamente dice, vabbè, lui fa la figura dello stupido e ne esce scemo, però la vittima è un'altra, ok? Lo stesso, citando sempre Shakespeare, se andiamo a vedere l'Amleto, la povera Ofelia, maltrattata a suo malgrado, e Amleto non è certo un femminicida o uno che voglia trattare male Ofelia, ma per proteggerla da sé si finge pazzo e quindi fa impazzire lei, che si suicida. Quindi in qualche modo lei è una vittima indiretta di questa pazzia, e alla fine i personaggi maschili ne escono come degli stolti, persone che si possono fare facilmente ingannare. Nello stesso, sempre rimanendo su Shakespeare, Romeo e Giulietta. Alla fine Romeo rispetto a Giulietta è un livello inferiore di intelligenza, forse perché Shakespeare, da ottimo scrittore e da drammaturgo quale è stato in grado di cogliere questa, se vogliamo, disparità tra uomo e donna. Va bene, permettimi di citare un altro ministro che ha avuto il piacere e l'intelligenza di parlare pochi giorni fa, e che ha parlato di addirittura una sorta di invidia genetica che c'è tra uomo e donna. L'ha detta come una giustificazione al gusto di testosterone, come tu dicevi prima. Di fatto, se si legge bene quello che sta dicendo, dice: beh, ma se gli uomini sono stupidi e bruti, non possiamo mica farci niente. No, no, possiamo farlo. Possiamo farlo soprattutto perché questa cosa dura non da qualche anno o qualche decennio, come qualcuno potrebbe pensare, o qualche secolo, visto che abbiamo citato Shakespeare, Boccaccio, quindi voglio dire, cominciamo a moltiplicarli questi secoli. No, 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 dura da molto più a lungo, ma da prima dei Romani, ma da prima dei Greci, per cui Elena di Troia è qualcosa che viene già quando ormai questo pensiero si è evoluto. Praticamente nel Paleolitico le divinità erano tutte femminili. E quando il maschio si è reso conto che per procreare la donna non era da sola, non era lei la fonte della vita e quindi divina, ma serviva anche quel piccolo semino che noi con violenza, con amore, andiamo a contribuire all'ovulo perché diventi essere umano, allora lì l'uomo, in tutta la sua stupidità, cosa ha fatto? E in questo caso dico uomo maschio, non dico uomo come essere umano, ha detto allora no, allora io sono più importante, che è quello che viene fatto di solito dalle persone di scarsa intelligenza, da conoscenza intellettuale minima, di base. Allora ha messo la violenza. Dopodiché ti dirò una cosa, tutti quelli che sostengono la superiorità virile rispetto alla forza femminile. È sempre di più dimostrato che nel mondo antico, quindi paleolitico, neolitico, eccetera, ma soprattutto nel mondo più antico, quello paleolitico, fossero le donne le cacciatrici e non gli uomini, perché le donne hanno una capacità fisica di resistenza alla fatica, di elasticità, superiore a quella degli uomini. E un conto è andare a caccia di mammut, perché tutti noi immaginiamo sempre la grande caccia come se mangiassero solo mammut, ma per la caccia quotidiana, ma ti rendi conto, ok? Perché questa è l'idea che abbiamo, no? Ma no, andavano a caccia di altri animali, c'era da raccogliere frutta, c'era da raccogliere semi, e le donne erano molto più competenti in questo tipo di caccia, quella che procurava il cibo ogni giorno. Quindi questo gli archeologi lo stanno evolvendo, sta cambiando questo punto di vista. E si vede anche quando si fanno gli studi antropometrici delle ossa, per esempio, che è dimostrato da questo, che le donne avevano una struttura fisica usurata dalla fatica, ma che non era la fatica domestica di spazzare la caverna, e perdonatemi questa immagine orribile, ma dal fatto che andavano a caccia, cioè lunghi percorsi li facevano meglio le donne. Poi l'uomo poteva andare appunto a cacciare l'orso, a difendersi dai predatori grossi, la donna andava a caccia di scoiattoli, ma poi mangiava gli scoiattoli, perché non è che facessero i prosciutti di mammut. Cioè, bisogna considerarle queste cose, e se le si dimenticano si finisce per avere questa immagine completamente aberrante dell'uomo macio, muscoloso, forte, e della donna gracile che deve essere difesa. È un'immagine che è stata creata dalla cultura fondamentalmente legata all'essere maschile per stravolgere la realtà dei fatti.
È molto interessante quello che stai dicendo, e io te lo ricollego un secondo, perché purtroppo siamo in chiusura, con il fatto che spesso e volentieri nella storia le streghe erano le donne che conoscevano le erbe, perché visto che erano coloro le quali si occupavano dell'orto, o appunto erano guaritrici, conoscevano, appunto avevano queste conoscenze, venivano additate come streghe. Questo perché? Perché avevano dimostrato la loro superiorità, la loro conoscenza, la loro capacità di partire dalla natura e arrivare alla conoscenza, al sapere. Quindi in qualche modo il discorso che tu hai appena fatto si ricollega anche a questo. Allora sei una strega, allora vai bruciata, allora vai buttata nel fiume, allora sei il demonio. Non devi sapere troppo, non devi conoscere troppo, devi stare al tuo posto. Ecco, noi sappiamo, grazie a quello che tu hai appena detto, che fin dall'antichità le donne non stavano al loro posto, ma contribuivano alla comunità come tutti gli altri suoi elementi.
Permettimi di correggerti e poi arriviamo alla nostra gara finale come tutte le volte. Ti posso correggere?
Certo.
Lo so che non si fa coi professori, però...
No, anzi, soprattutto.
Le donne non è vero che non stavano al loro posto. Le donne stavano esattamente nel posto che a loro compete.
Certo. Sono contento che tu l'abbia detto, perché è brutto da dire, ma quando lo dice un uomo ha un valore particolare, perché non sembra che difenda la propria parte, non so come dire, in questa lotta immaginaria e completamente idiota che ci si può immaginare, e quindi ha ovviamente questa tua battuta ancora più valore. È vero, avevamo fatto un quiz.
Noi facciamo un concorso, è vero, hai ragione, e quindi l'ultimo concorso che domanda aveva e chi ha vinto?
Allora, l'ultimo concorso riguardava una certa via di Londra, se ricordate, e ha vinto Chicca in Graffia, non so se questo Chicca sia per Federica o Enrica, comunque Chicca in Graffia.
Potrebbe essere anche Francesca, per quello che ne sappiamo. No, ma non è questo il prossimo quiz, perché se no diventa troppo personale.
Esatto, che ha scritto Elementare Watson Sherlock Holmes, ed è esatto, è stata la prima a rispondere correttamente a questo nuovo quesito. Ma ne facciamo un altro, Paolo?
Secondo me sì, perché a questo punto direi che ce n'è uno che mi tenta moltissimo e che lo dico, ma non sarà poi quello vero.
No, ed dai, facciamolo.
Chi sono i ministri che abbiamo citato durante la puntata? Però
no,
è troppo
fantastico.
Brutto questo.
No, è troppo bello invece.
No, perché poi sai com'è, ci terrei a tenere la radio ancora in vita per qualche tempo, non vorrei farla cadere con questa legislatura e non sarebbe il caso. Però se qualcuno ci volesse scrivere con questa informazione, noi poi non la pubblicheremo, ma noi saremo molto contenti di sapere che ci sono persone che ci hanno non solo ascoltato, ma hanno anche compreso alcuni riferimenti politici particolarmente pertinenti con il giorno d'oggi. Io direi che sarebbe interessante se ci citassero, quindi qua non c'è un solo premio, ma ce ne sono diversi e svariati, se citassero opere, quindi opera, autore e anno di edizione, in cui il tema della donna viene trattato.
Ah, bene, interessante, perché poi potrebbe venire fuori una sorta di biblioteca interessante.
Esatto. Così noi poi segnaleremo le varie opere che ci sono state indicate e a questo punto qua le elencheremo per i nostri ascoltatori, per il nostro pubblico, perché possano arricchire la propria libreria.
Perfetto. Allora, io ho un calo di zuccheri e ho anche un problema, Paolo, perché mi è venuta voglia di carne di mammut. Però non credo
lo sapevo.
Sia molto facile.
E a me tocca indossare la pelle che mi sono dovuto cucire, perché ovviamente tu non mi cuci mai niente, visto che sei sempre in giro a cacciare scoiattoli e altri roditori, e quindi mi tocca andare fuori con la mia lancia, con la punta di selce, a caccia di mammut per te. Che disdetta.
Sì.
Però stasera, quando rientrerò con il mammut sulle spalle, perché ovviamente me lo porto sulle spalle, giustamente.
Ovvio.
Passerò la serata davanti al fuoco, mentre tu lo stai scuoiando, a scolpire una Venere paleolitica.
Direi che la serata ha un programma fantastico.
E poi ci racconteremo ovviamente le nostre vicissitudini domestiche di tutti i giorni.
Esatto, e poi io ti dirò, Paolo, dammi la clava, non mi serve.
Ok, questa potrebbe essere un'altra citazione importante. Questa sì.
È vero.
Questa sì. Allora, mettiamola così, mandateci l'elenco delle vostre opere, ma la domanda della puntata è, che citazione è?
Esatto.
Paolo, dammi la clava.
Beh, diciamo un po' rivisitata, ecco, però c'è, la fonte c'è.
Ovviamente. Il dammi la clave è la parte importante, il fatto esatto. Che sia Paolo è relativo. Bene, allora però dove ce le mandano le informazioni? Che non gliele abbiamo ancora detto.
Sì, su radio@unige.it mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire. E come possiamo finire? Viva tutti, viva tutte le diversità e tutti quanti.
Ma no, diciamo che siamo uno e basta.
Uno, nessuno e 100.000 e non e vi 100.000. Chiedo di chi è.
No, 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 basta. Il concorso è già stato lanciato, questo
basta
non funziona.
Qui. Ciao.
Ciao.